The River. Piccole grandi storie cresciute lungo le rive del fiume Mississippi o che si relazionano alla cultura musicale generata da chi ha vissuto sulle sue sponde. A cura di Claudio Agostoni. Helen Brown, la Beyoncé delle Black Panthers.
Been traveling these wide roads for so long. My heart's been far from you, 10,000 miles gone. Oh, I wanna come near and give you every part of me, but there's blood on my hands and my lips are unclean. In my darkness I remember mama's words reoccur to me. Surrender to the good Lord and to wipe your slate clean. Take me to your river, I wanna go.
Once you hear Strange Fruit, it leads you to reinterpret everything else you've heard Billie Holiday sing.
È la voce di Angela Davis che legge un estratto del suo libro Blues e femminismo nero, un lavoro dove analizza l'opera di Gertrude Rennie, Bessie Smith e Billie Holiday e il loro ruolo nella popular music, tanto importante quanto poco riconosciuto. Come avrebbe detto Andrew Lord, scrive Raffaella Baritono nella prefazione al libro di Angela Davis, occorreva trasformare il silenzio in linguaggio e azione. Rompere il silenzio è gettare un ponte fra alcune di quelle differenze fra di noi, perché non è la differenza a immobilizzarci, ma il silenzio. E ci sono così tanti silenzi da rompere. Billie Holiday, Gertrude Ma Rennie e Bessie Smith, ci avverte Angela Davis, quel silenzio lo avevano rotto con le loro canzoni e il loro vissuto, sostituito da voci di denuncia, di speranza e anche di rabbia, spesso dolente, ma non per questo meno produttiva. Angela Davis, in gioventù, è stata una militante del Partito Comunista statunitense e una attivista del Black Panther Party. The Black Panther Party for Self-Defense è stata una storica organizzazione rivoluzionaria afroamericana degli Stati Uniti. Consapevoli del ruolo che la musica aveva nella loro comunità e del fatto che ci sono persone che non sanno leggere, ma tutti sentono la musica, le Pantere Nere avevano le loro canzoni, come questa dei Lumpen, una band di riferimento del partito, il cui nome era ispirato direttamente dal concetto di sottoproletariato, il Lumpenproletariat descritto da Carlo Marx. Questa è la loro No More, del Lumpen.
From Watts to Brownsville, we find misery.
Il testo, tra l'altro, recita: da Watts a Brownsville troviamo la miseria, ma non ci sarà più. Ratti, sporcizia e bambini che hanno fame, non ci sarà più, perché abbiamo visto come essere liberi. A questo modo di vivere chiudiamo la porta. Quindi qui non ci sarà più, non ci sarà più. C'erano volte che siamo rimasti a guardare come se non potessimo vedere, ma non ci sarà più. Avremo armi per difendere le nostre comunità. Controlleremo il nostro destino. Niente più omicidi della nostra gente nel sonno. E questo è un riferimento alla morte di Fred Hampton, leader delle Black Panther, ucciso a tradimento dalla polizia e dall'FBI nel dicembre del 69 in una casa di Chicago. E poi la canzone continua: guerra in tutto il mondo per impedire alla gente di essere libera, mandandoci a combattere qualche falso nemico. Non può esserci più, perché ora, capiamo, ci sarà la pace. Quando il razzismo verrà ucciso in questa terra, a questo modo di vivere chiudiamo la porta. Non ci sarà più. No more. i De Lumpen. Radio Popolare, The River. Le Black Panther avevano anche una loro Beyoncé. Si chiamava Helen Brown. Anzi, è più corretto dire che si chiama Helen Brown, perché se il suo periodo come prima e unica leader donna del Black Panther Party risale a qualche decade fa, lei rimane una rivoluzionaria anche oggi. Anno di grazia 2022. Solo che se Beyoncé, accompagnata da ballerini con capelli afro e berretti delle Pantere Nere, si limita ad eseguire dal vivo una canzone ad un Super Bowl riconoscendo e celebrando esplicitamente la blackness con un testo in cui ricorda al mondo che le piacciono i suoi capelli afro e le piace il suo naso negro con le narici Jackson 5, Helen Brown è ancora più esplicita. In una recente intervista ha voluto ricordare al mondo che la situazione per i neri in America è sostanzialmente la stessa di quando è stato formato il Black Panther Party. Abbiamo il più alto tasso di carcerazioni e senza tetto, i più bassi livelli di istruzione e di proprietà della casa. E parafrasando il dottor Martin Luther King ha aggiunto: i neri in America hanno il doppio di ciò che è male e metà di ciò che è bene. Idee chiare e pochi peli sulla lingua hanno fatto sì che 48 anni fa, nel 1974, Helen Brown divenne la prima donna a capo del Black Panther Party, un'organizzazione paramilitare formata prevalentemente da uomini. Un incarico assegnatole da Way P. Newton, fondatore con Bobby Seale del partito, un uomo che sarebbe diventato il suo amante e la sua nemesi. Oggi, mentre le generazioni più giovani guardano al movimento globale Black Lives Matter come un passo avanti nell'azione antirazzista, la Brown non è, per usare un eufemismo, impressionata. «Trovo tutto imbarazzante», dice la Brown. «Sono annoiata dalla maggior parte delle persone che si definiscono attivisti. Hai fatto una piccola parata e hai piazzato un hashtag nel mondo del web? Hai dipinto un marciapiede e poi sei andato a casa per un pasto vegano? E questo lo chiami una giornata rivoluzionaria?» Brown ritiene che questi movimenti siano destinati a naufragare, privi di analisi, piani o obiettivi concreti. È convinta che i giovani radicali di oggi abbiano perso la strada. Don't you know we're talking about a revolution sounds. Helen Brown non è stata e non è solo una leader politica, è anche una musicista. Nel 1968 le venne infatti richiesto di registrare pezzi che raccontino la storia del partito e la sua azione rivoluzionaria. Il risultato sarà Seize the Time, un album che contiene The Meeting, l'inno ufficiale delle Pantere Nere. Il testo, tra l'altro, dice: «Uomo, dove sei stato tutti questi anni? Uomo, dov'eri quando ti cercavo? Uomo, tu mi conosci come io conosco te. Uomo, sto arrivando. E ci siamo seduti e abbiamo parlato di libertà e di altre cose. E mi ha detto cosa sognava. E io conoscevo quel sogno prima che me ne parlasse». Questa è Helen Brown con The Meeting, l'inno delle Black Panthers. Black Panther Party calls for freedom and power to determine our destiny. The Black Panther Party calls for full employment for all our people.
Black Panther Party calls for an end to the capitalistic exploitation of our community.
Yes, he did, and he walked past the eyes of my life, and he nodded and sang without sound, and his face had a look.
Sono state tre donne nere a crescere la Brown e la crebbero nella Philadelphia degli anni 40. Sua madre, Dorothy, insieme a sua nonna e sua zia. Vivevamo in una parte segregata della città, racconta la Brown, e dovevamo frequentare le scuole per neri. C'erano appartamenti e quartieri in cui non potevamo trasferirci. Non passava giorno a casa Brown in cui non c'erano lamentele sul trattamento ricevuto da parte di qualche bianco. Dorothy, la madre di Elaine, durante la guerra, lavorava in fabbrica. Un giorno il suo supervisore, un giovane bianco, le disse di mettersi al lavoro, mentre una collega bianca si riposava. Dorothy rispose con decisione: «Mi alzerò quando dirai a quella ragazza bianca di fare lo stesso». Accusata di essere insubordinata, Dorothy venne sospesa. Ma mia madre, ricorda la Brown con orgoglio, ha mantenuto la sua posizione. Si avvicinò al suo supervisore e gli disse: «La prossima volta che vedrai una donna di colore ti ricorderai di Dorothy». E sbam! Gli diede uno schiaffo sulla faccia.
Tell me that the sun belongs to you and should surround you. But when I turn to look, I see they've snatched the sun from all around you.
In sottofondo abbiamo un'altra canzone di Ellen Brown, Says the Time.
If you love the sun, it's where you come from, then you had better dare to seize the time. The time is now, oh, seize the time, and you know how. You tell me that the soul is real, and your soul must survive. Taking liberties with your souls and your lives. Don't tell me that you lack concern for all that you must be, 'cause I know you must not be turned, and I know that you can see. To seize the time, the time is now, oh, seize the time, you know how. About liberty, because you've been denied. Well, I think that you're mistaken, or then you must have lied. 'Cause you do not act like those who care. You've never even fought for the liberty that you claim to lack, or have you never fought?
All'epoca ogni nero americano, compresa la famiglia di Hélène, era consapevole di essere trattato come un cittadino di seconda classe. Non sono sicura che ci fosse un'analisi precisa della situazione sociopolitica o delle strategie precise per cambiare la situazione, confessa la Brown, ma sapevamo di essere oppressi. Queste disparità sono diventate più chiare una volta che la Brown iniziò a frequentare, grazie alla determinazione di sua madre, una scuola elementare sperimentale per bambini eccezionali. Queste famiglie, tutte bianche, avevano soldi, ricorda Hélène, e sapevo che noi non ne avevamo. La prima volta che andò a casa di una compagna di scuola per giocare, una giovane Brown vide il loro frigorifero e i loro tappeti e scoprì che la sua amichetta aveva una camera da letto tutta per sé. Ho guardato quello che loro avevano, dice Brown, e quello che noi non avevamo. E in quel momento ho deciso che non volevo essere nera. Negli anni 60, ventenne, si trasferì a Los Angeles con la speranza di diventare cantautrice. Quando sono arrivata lì, ricorda la Brown, non mi consideravo affatto black. La gente mi diceva sempre, specialmente i bianchi, che non lo ero. Sua nonna materna aveva la pelle più chiara e tentò di autoconsiderarsi bianca. Ho amato quella merda e l'ho leccata, dice oggi ripensando a quel suo modo di comportarsi. A Los Angeles però Hélène non aveva un piano sul come fare a diventare una cantautrice e non aveva nemmeno denaro. Ho fatto un sacco di cose difficili, ho inventato alcuni trucchi, finché ho incontrato un uomo bianco, ricco, J. Richard Kennedy, che mi ha portato nel suo universo. Un incontro che si rivelò essere poco più che una fugace carezza del destino. Kennedy, autore, sceneggiatore e compositore, e stretto collaboratore di Frank Sinatra, era sposato e aveva 30 anni più della Brown. Con i dollari di Kennedy, la Brown si trasferì in un appartamento nell'esclusivo quartiere di Westwood. Tutto molto bello, tutto molto inutile, e fu felice di una felicità a noleggio. Ero una ragazza senza ambizioni, ricorda la Brown. Aspettavo sempre che lui venisse a trovarmi e che divorziasse da sua moglie. Era l'anno 1965, un periodo cruciale nella storia dei neri americani. In agosto venne promulgata una legge, la Voting Rights Act, che vietava le pratiche di voto discriminatorie comuni negli stati del sud. Nello stesso mese iniziarono le rivolte di Watts contro la brutalità razzista della polizia. Jamie parlava sempre di queste cose, ricorda la Brown, ma non ero interessata. Un giorno la Brown si ritrovò in piedi nell'ascensore del suo condominio quando un'altra donna di colore entrò e si unì a lei. Con calore chiese alla Brown: «Come stai, sorella?» Confusa, la Brown si voltò. Non poteva parlare con me, pensò. Non ero sua sorella, ma eravamo solo in due lì. Quella donna aveva sentito la Brown esercitarsi con il pianoforte. Gestiva un progetto comunitario a Watts. Annoiata, Hélène accettò di andare a insegnare musica ai bambini. Quando andò per la prima volta in quel centro sociale, si innervosì subito, perché l'ambiente le ricordava la comunità in cui era cresciuta, un posto che la Brown aveva cercato di dimenticare. Mi ricordava da dove venivo, ammette la Brown, e quindi chi ero, cosa che non mi piaceva affatto. Entrando, la Brown venne presentata alle ragazze a cui era stata incaricata di fare da tutor. Quello che accadde a seguito di quell'incontro, senza dubbio, cambiò il corso della sua vita. Quelle ragazze sorridenti mi guardavano come se dovessi salvarle, ricorda la Brown. Le ho guardate e ho pensato: lezioni di piano? Che diavolo! Non è quello che vi serve. Avete bisogno di un'altra vita. Avete bisogno di cibo, di alloggio, di istruzione. La Brown lo sapeva perché conosceva la loro realtà. Lei era loro. È stato il momento più trasformativo della mia vita, ricorda la Brown. Lasciò Kennedy e si cercò un lavoro, perché ora non aveva più uno sugar daddy. Nell'aprile del 68 il dottor Martin Luther King fu assassinato a Memphis. Poi Bobby Hutton, la prima recluta del Black Panther Party, fu ucciso in una sparatoria con la polizia di Oakland. Le città in America stavano esplodendo, ricorda la Brown. I neri erano arrabbiati, lanciavano bombe Molotov, demolivano edifici, disordini in decine di città. Brown decise che anche lei non aveva altra scelta che prendere il suo posto nel movimento. Trovò un minuscolo ufficio del partito a Los Angeles e si iscrisse. Negli anni che seguirono, la Brown diede tutto ciò che aveva al partito. Le Panthers gestivano club per la colazione, cliniche gratuite, programmi di assistenza legale. Fornirono ciò che era necessario a un sacco di fratelli neri, offrendo un assaggio di come avrebbe potuto essere la loro vita con la vittoria della rivoluzione. La Brown andò a vivere con un gruppo di compagni che dormivano per terra, scrivevano articoli e immagazzinavano armi. Ci furono incursioni della polizia e sparatorie, iniziative comunitarie e troppi funerali. Nonostante tutto, l'incrollabile spirito rivoluzionario della Brown continuò a prevalere ed Elaine trovò anche il tempo di fare un figlio. Nel 1973 fu direttamente Way P. Newton a chiederle di non abbandonare il mondo della musica. Nacque Until We Are Free, finché non saremo liberi, un album che uscì per l'etichetta Motown. Canzoni le sue che avevano la capacità di trasformarsi in veri e propri manifesti politici. Un giorno Janis Joplin dichiarò che sul palco faceva l'amore con 25.000 persone, ma poi tornava a casa da sola. Anche Ellen Brown faceva l'amore sul palco, ma poi a casa ci andava in compagnia dei fratelli neri.
Yes, I remember the yesterdays, the poverty that you and me survived. For we tried living on streets that weren't giving, and laughed and cried in youth we died and didn't know. Oh yes, my friends, our history, the memory shall carry me until we're free. The times we saw didn't deserve hostility, we couldn't see, it was absurd. But we gave joy, each girl and boy, so innocent, our future bent against the wind. Oh yes, my friends,
yes, my friends.
Nel 74 Newton fu accusato dell'omicidio di una prostituta 17enne. Way non si presentò al processo e venne inserito dall'FBI nella lista delle persone più ricercate. Scappò a Cuba, dove trascorse 3 anni in esilio. Quando tornò negli States, Newton aveva posizioni non concordi con quelle della Brown. Abbiamo discusso, ricorda Elaine, ma ero destinata a perdere, quindi ho lasciato il partito. Oggi la Brown, che qui in sottofondo abbiamo con il brano Until We Are Free, dicevo, oggi la Brown continua ad essere politicamente impegnata. Gestisce la sua organizzazione no profit Oakland and the World Enterprise e il suo progetto di sviluppo da 72 milioni di dollari. Prossimamente, dopo 6 anni di lavoro, verrà inaugurato un complesso di appartamenti di 79 unità, costruito a Oakland a prezzi accessibili. Gli spazi commerciali saranno pieni di attività, attività che saranno avviate e sostenute in modo che diano lavoro a persone precedentemente incarcerate e svantaggiate dal punto di vista socio-economico. E sempre prossimamente verrà realizzato un film ricavato da A Taste of Power, A Black Woman's Story, la sua autobiografia. Abbiamo l'impegno di Alicia Keys che vuole interpretarmi, ha dichiarato la Brown. E stiamo cercando un regista.
I have a voice, started out as a whisper, turned into a scream, made a beautiful noise, shoulder to shoulder marching in the street. When you're all alone, it's a quiet break, but when you're band together, it's a choir of thunder and rain. Now we have a choice, 'cause I have a voice.
Sfumiamo Alicia Keys, che abbiamo in sottofondo in un brano che è un invito all'azione, registrato nell'ottobre del 2020, proprio al culmine del nervosismo per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Dicevamo, sfumiamo Alicia Keys per chiudere questa puntata di The River con 2 righe estrapolate dalla autobiografia della protagonista di questa puntata, Ellen Brown. Non sono contraria alle marce, all'attivismo o all'acquisto di una maglietta. Credo solo che sia delirante poi definirsi un attivista, pensare che queste cose siano abbastanza. Tutti i miei amici sono morti. Ho visto infiniti spargimenti di sangue. Se non sei disposto a morire per ciò in cui credi, chiede la Brown, che razza di attivista sei?
Black Panther Party calls for freedom and power to determine our destiny. The Black Panther Party calls for full employment for all our people. The Black Panther Party calls for an end to the capitalistic exploitation of our community.
Yes, we can, anyone.
E non possiamo che chiudere questa puntata di The River dedicata ad Helen Brown, la Beyoncé delle Black Panthers, riascoltando l'inno delle Pantere Nere interpretato e scritto da Helen Brown. Un saluto da Claudio Agostoni.
Of night.